Capitolo 14. Il 300. Un secolo di crisi e di trasformazioni. Paragrafo 1. Fame, guerra e peste. Un'agricoltura poco produttiva. Lungo tutto il Medioevo e poi per molti secoli ancora, l'agricoltura è l'attività economica predominante, la più importante e la più diffusa. Nonostante i progressi fatti nei primi secoli del basso Medioevo, è però un'attività poco produttiva. Ciò significa che richiede molto lavoro, molta fatica, molte spese per i costosi attrezzi da lavoro, per le sementi e in cambio dà poco. Ad esempio, pochi chicchi di grano, 3 o 4 negli anni migliori, per ogni chicco seminato. Per aumentare la produzione, l'unico mezzo che si conosce è l'estensione delle terre coltivate. Così, nei primi secoli del basso Medioevo, per nutrire la popolazione in crescita, si erano messi a coltura anche terreni scarsamente fertili, duri, rocciosi o ricchi di sale, che rapidamente si erano impoveriti e non davano più frutto. Riduzione delle aree coltivate e carestie. Infine, fra 200 e 300, l'agricoltura non riuscì più a soddisfare i bisogni alimentari della popolazione. In quasi tutte le regioni dell'Europa occidentale si ebbero annate di cattivi raccolti o vere e proprie carestie, che colpirono aree molto estese e si ripeterono per più anni di seguito. La carestia del 1315-17, ad esempio, che infierì sull'Europa settentrionale, provocò un gran numero di vittime sia nelle campagne, dove il livello di vita era già molto basso, sia nelle città, dove i rifornimenti divennero molto difficili. L'espansione delle terre coltivate si arrestò. Molti terreni improduttivi vennero abbandonati e rimasero incolti, la crescita della popolazione cominciò a rallentare e poi cessò completamente. Alle carestie, che erano all'origine del calo demografico, si accompagnò anche la diffusione di malattie infettive, molto aggressive e spesso mortali. La peste nera. Il calo della popolazione scese al livello più basso intorno alla metà del XIV secolo e nei decenni successivi, quando si abbatté sull'Europa una terribile epidemia di peste nera. Nell'ottobre del 1347, 12 galere provenienti da Caffa, una colonia genovese sul Mar Nero, giunsero al porto di Messina. Su quelle galere viaggiavano anche dei topi neri con le loro pulci, portatrici del bacillo della peste. La malattia si diffuse con una rapidità impressionante. Nel novembre del 1347 era già a Marsiglia, in Francia. Nei 2 anni successivi toccava l'Atlantico e il Mare del Nord e entro il 1350 raggiungeva la Scozia e le coste del Baltico. Di tutte le epidemie ricordate dalla storia, questa fu la più atroce. Si calcola che fra il 1347 e il 1351 siano scomparsi ben 25 milioni di persone su una popolazione di circa 75 milioni di abitanti. Dopo la prima grande epidemia, la peste si ripresentò nuovamente a ondate ricorrenti per tutta la seconda metà del 300 e poi ancora in aree meno estese e con lunghi intervalli, fino al XVIII secolo. Le idee dei contemporanei sul contagio. Il bacillo della peste fu scoperto solo nel 1894 dal medico svizzero Yersin e contemporaneamente dal giapponese Kitasato. Nel Medioevo nessuno aveva idea di quali fossero le cause dell'epidemia. Secondo i medici del tempo, l'infezione era provocata dall'aria corrotta che penetrava attraverso i pori della pelle o dall'influsso maligno delle stelle. Perciò si consigliava di starsene chiusi in casa, di bruciare profumi e incensi per purificare l'aria, di rifugiarsi in luoghi non ancora raggiunti dal contagio, oppure di affidarsi ad amuleti e a portafortuna. Nella peste la gente comune vedeva una punizione divina per i peccati degli uomini. Venivano perciò organizzati pellegrinaggi e processioni di penitenza per chiedere a Dio di far cessare il castigo, ma in realtà gli affollamenti aumentavano i rischi di contagio e si invocavano i santi, soprattutto San Sebastiano e San Rocco. I provvedimenti dei governi. I governi, dopo il primo smarrimento, presero anch'essi i loro provvedimenti, istituendo la quarantena. Le navi provenienti da località sospette dovevano sostare 40 giorni lontano dai porti, perché si pensava che in questo modo la malattia non avrebbe attecchito. Nel XV secolo sorsero i primi lazzaretti, ospedali in cui i malati di peste venivano raccolti e assistiti. La paura della peste spingeva anche a cercare dei colpevoli per sfogare su di loro la propria rabbia impotente. Ancora una volta le prime vittime furono i diversi e soprattutto i lebbrosi e gli ebrei, accusati di avvelenare i pozzi. Il calo demografico. La peste nera e la fame, drammatica conseguenza delle carestie, fecero calare paurosamente la popolazione. A questi due flagelli si aggiunsero per tutto il secolo anche le guerre, che furono lunghe e devastanti e si abbatterono su popolazioni già deboli e malnutrite. Una di queste in particolare, combattuta fra Inghilterra e Francia, per la sua durata fu chiamata Guerra dei Cent'anni. Nel corso delle guerre le campagne venivano saccheggiate e molti raccolti andavano perduti. Le soldatesche, spostandosi da un luogo all'altro, favorivano la diffusione delle epidemie. Inoltre, nelle città assediate, dove la popolazione era costretta a vivere in spazi ristretti e malsani, il contagio colpiva più gravemente e mieteva più vittime. Fonti: La peste a Lucca. Come sappiamo, la diffusione di malattie contagiose è un fenomeno che si ripete per tutto il Medioevo e anche oltre, a volte a scadenze molto ravvicinate. Nel XIV secolo, Luca Dominici, nella sua Cronaca della venuta dei Bianchi, descrive così l'epidemia che colpì la città toscana di Lucca negli anni 1399-1400. Per tutto il paese, città, castelli e ville, la moria, l'elevata mortalità, è così grande che non rimane nessuno. Persone che ora stanno in piedi, il momento dopo cascano a terra morte. Chi muore in un giorno e chi in due. Case e botteghe sono chiuse. Restano i morti e i malati e non c'è nessuno che li aiuti. Tutti fuggono, chi qua, chi là. Il 7 di luglio si fece un bando. Tutti dovevano andare in Duomo a sentire una messa intera. Il giorno 11 si fece una processione pregando che la pestilenza cessasse. Non fece che peggiorare. Alla festa di San Giacomo, 25 luglio, era presente solo qualche persona. Poi la moria cominciò a poco a diminuire e si arrestò decisamente dopo la festa della Madonna, a mezzo agosto. Imparo a leggere un grafico. per rispondere a certe domande, ad esempio, quanti sono oggi gli abitanti del mondo, quanti erano gli europei nel Medioevo, quanti immigrati giungono ogni anno in Italia, quanti italiani emigrarono in America fra 8 e 900, anche lo storico a volte deve occuparsi di numeri. Per questo motivo, nel tuo libro di storia puoi trovare dei grafici, disegni speciali che rappresentano dati numerici. I più comuni sono il grafico a torta, il grafico a colonne e il grafico detto diagramma cartesiano. Il grafico detto diagramma cartesiano è spesso usato per rappresentare l'andamento di un fenomeno nel tempo, trend, come la crescita e il calo della popolazione, dei prezzi, dei salari. È un diagramma cartesiano, ad esempio, il grafico sull'aumento della popolazione europea nei primi secoli del basso Medioevo che abbiamo osservato. Quello a colonne è forse il tipo di grafico più frequente nel tuo libro di storia. Anche il grafico a colonne che ti presentiamo qui sotto rappresenta un fenomeno demografico. L'andamento della popolazione in Europa dal 1200 al 1550, un argomento di cui ci siamo occupati in questo capitolo.